Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante!
I vostri culetti meritano tenerezza!
Tutti ne abbiamo bisogno!
Capito?
Dandovi un mondo di tenerezza!
One Podcast.
Il dire ok, abbiamo fregato tutti ancora, quella cosa mi alleggerisce da un lato. Dall'altro io sono molto severo con me stesso. Penso di non essermi mai congratulato con me stesso negli ultimi anni. Questo è per quella cosa dell'emotività, quella cosa dell'essere educati, no? Quando mio padre mi dà una... le volte che mi ha dato una pacca sulla spalla io ero quasi commosso, cioè quasi con le lacrime agli occhi. Cioè, bravo. Ecco, non sono stato troppo abituato a sentirmelo dire e quindi sono molto severo. È come se non avessi pietà di me.
Purtroppo non esiste una scuola che ti insegni a gestire il successo e per questo ho deciso di realizzare questo podcast che parla di rinascita, facendo un viaggio nella vita di personaggi noti che mettono a disposizione la loro storia per aiutarci a cadere meglio. Oggi avremo il piacere di fare un viaggio con Matteo Professione, in arte Ernia, un ragazzo della classe media che ha vissuto l'evoluzione della scena rap fino a diventarne protagonista. Per non perdere gli episodi della stagione, clicca il tasto segui e soprattutto attiva la campanellina. Se vuoi viverti l'esperienza anche in video, trovi la versione integrale tutti i martedì nelle piattaforme gratuite. Se ti interessa vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram One More Time Podcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social. Io sono Luca e questo è One More Time. Allora, tu hai visto la puntata con Antonio di Chiara, sì. Di Stefano, e quindi sai che la liturgia ormai è un termine che uso sempre, partire dall'inizio, quindi mi racconterai un po' tutta la tua vita, dalla tua nascita ad oggi.
Ok.
Io normalmente parto appunto dall'inizio, però ti vorrei fare una domanda che parte un po' dalla fine.
Ok.
Mi sono guardato il tuo TED, dove tu hai fatto fondamentalmente un monologo, un'arringa, hai espresso un tuo pensiero molto ben articolato, peraltro l'ho apprezzato tanto, sul valore del tempo. Lì mi è piaciuto molto sentire un ragazzo acculturato, con un'ottima proprietà di linguaggio, sembravi zero in imbarazzo, eri perfetto. E ti volevo chiedere, visto che il tempo è tiranno, no, per tutti noi, cioè tutti vogliamo avere del tempo, diciamo sempre di essere stanchi quando ci riposiamo, voglio sapere come sfrutti il tuo tempo qualitativo. Cioè, com'è la tua giornata quando hai quel tempo lì? Dove non sei sotto stress, dove non devi andare in studio. Magari ti piace anche nel tuo tempo di qualità andare in studio perché sviluppa un tuo estro, non lo so. Come tu gestisci il tuo tempo qualitativo?
Allora, guarda, fino a poco tempo fa, vedi, la cosa di andare in studio era una cosa che io facevo in maniera molto mirata, solamente per scrivere, solamente per lavorare. Infatti sono andato in burnout, infatti a una certa ho avuto un crollo micidiale, perché quello che era sempre stata la mia passione era diventato una pressione, basta. Ultimamente invece sto cercando di spendere il mio tempo in studio in una maniera più positiva, quindi io vado, quello che esce si vedrà, però non lo vivo più con la pressione del risultato, il feedback. Prima invece andavo molto così, infatti poi la testa ha ceduto. Quello che faccio oltre al lavoro, ecco, adesso la cosa che sto facendo è cercare di tornare a far diventare il mio lavoro il mio hobby, perché solo in questa maniera, secondo me, possono poi uscire le cose veramente belle, veramente di valore. Perché poi tutte le volte che io l'ho fatto in questa maniera, che l'ho fatto con questa visione, sono usciti anche i pezzi più apprezzati del mio catalogo, della mia discografia. E quindi poi guardando questa cosa ho detto, cavolo, no, aspetta. Tutte le volte che io sono andato senza pensarci, senza la pressione, mi viene riconosciuto il valore di quei pezzi. Quando invece ho la pressione, cerco, no, allora lo facciamo così, devo scrivere in maniera, no, più articolata, devo... allora poi non vengo premiato. Allora dico, no, aspetta, allora deve tornare un hobby, vuol dire che quella cosa si sente. Io devo tornare a divertirmi. In questo momento sto facendo questa cosa qui. Le altre attività che faccio sono ad esempio lo sport, mi ha aiutato tanto negli ultimi anni. Allenarmi, andare in palestra, quella cosa lì mi ha aiutato un sacco. Sia all'aperto che al chiuso, quella cosa mi ha proprio svoltato.
Ti dà il buon umore, quando ti butti in doccia, poi se c'è la sauna, ti fai la sauna, sei risorto.
Ti dà, è proprio un'altra cosa. Cioè, se paragono la mia vita prima degli allenamenti a quando poi mi sono allenato senza poi stare troppo a pensare al risultato, anche lì fisico, estetico.
Ma una buona abitudine.
Un'abitudine. Pigliare, io alla mattina mi sveglio alle 7:30 e vado. Quella cosa lì ti svolta totalmente.
Quante ore dormi a notte?
Guarda, questo
è un grande quesito.
Ne stavo parlando proprio prima. Ora riesco a dormire sulle 7-8 ore. Prima non dormivo così tanto. Adesso riesco a dormire meglio. E la cosa degli allenamenti ti aiuta, perché comunque ti dà subito una botta che se c'hai dell'energia in più la stronchiamo. Quindi adesso ti sdrai e stai buono. Quella cosa lì mi ha aiutato anche sotto questo punto di vista. Poi ho avuto dei periodi in cui ho dormito poco per lo stress, un po' per la pressione, quindi poi lì ho dovuto poi andare anche a... No, io poi sono seguito da un anno circa da una psicologa, anche quella cosa lì mi ha aiutato un po' a... No?
Rilassare. Lasciare andare.
Esatto.
Non incolparti di tutto.
Esattamente.
Ci arriveremo a questo punto.
Okay.
Ci arriveremo dopo, ma anche perché siamo tutti nella stessa merda tendenzialmente. C'è solo il momento in cui vedi le cose in chiaro e quindi riesci a cavalcare.
Ecco, ti aiuta a guardare le cose in maniera un po' più lucida, ecco, un po' più nitida, quella cosa lì.
Adesso partiamo dall'inizio. Come vuoi che ti chiami durante questa intervista, Matteo o Ernia?
Come vuoi tu, come
la storia
come
della tua vita, comodo. Direi che sei tu che devi prendere questa grande decisione.
Matteo, okay. Più che bene.
Allora, bella per Matteo. Ok, Matteo, quando nasci, dove e in che contesto familiare?
Allora, io nasco il 29 novembre del 93 a Milano da una famiglia del ceto medio. Noi viviamo in zona Piazzale Lotto, quindi io sono nato in zona Piazzale Lotto.
Q8?
No, Piazzale Lotto.
Ah, perché
poi
detto
ci siamo trasferiti a Q8.
Okay.
Ci siamo trasferiti a Q8 che io avrò avuto 10 anni. Ecco, io
che è abbastanza vicino, no? Da Piazzale Lotto a Q8?
Sì, sì, attaccato.
Okay.
A livello di fermate della metro è una fermata di metro dopo. Però sono due zone, ecco, abbastanza diverse. Q8 è molto più, no? C'è i parchi, è una zona un po' più residenziale.
Okay.
Anche Piazzale Lotto lo è. Però ecco, Q8, gli anni in cui ci siamo trasferiti noi, stava iniziando il declino, però comunque era ancora una bella zona.
Okay. Sì, sì. Quindi nasci in Piazzale Lotto, tuo papà che lavoro fa?
Mio papà lavorava per una multinazionale collegata a una banca.
Ok, lavorava nel senso che è in pensione adesso?
No, lui poi ha perso lavoro nel 2011 con la crisi, quando poi la crisi è arrivata anche in Italia, lui ha cambiato lavoro. Lo dico in una canzone, lui ha fatto solo un giorno di disoccupazione perché aveva già capito che stavano per licenziarlo e quindi si era già preparato per poi continuare a fare autonomamente, grosso modo, lo stesso lavoro. Il lavoro che faceva era prestare mezzi. Loro prestavano mezzi, dal prestito tornavano con degli interessi.
Okay.
Quindi lui è partito, io mi ricordo, quando ero piccolo, coi camion, quindi prestavano questi camion e poi lui è stato spostato sui mezzi agricoli.
Okay.
Quindi loro prestavano trattori, fondamentalmente trattori, poi non so esattamente, mieti trebbie.
Comunque mezzi.
Esatto, mezzi agricoli.
Ok. Tua mamma invece?
Mia mamma è un'insegnante.
Tuttora?
Tuttora.
Di che materie?
Di lettere. Mia madre è un'insegnante di lettere, ora in un liceo scientifico. Quando sono nato io, fino grosso modo appunto ai 10 anni, lo era per un istituto odontotecnico.
Ok.
Fuori Milano, a Corbetta.
E che madre è stata, essendo abituata ad impartire forse la disciplina, no?
Sì, sì. si dice tanti problemi poi derivano sempre dalla madre, no? Si dà sempre un po' la colpa alla madre. Allora, secondo me è un carattere forte. Il suo carattere però non viene solamente dalla professione che fa. La professione che fa può aver rafforzato quel lato del suo carattere. Ma secondo me è proprio una cosa della sua famiglia, perché mi ricordo anche mio nonno era molto simile a lei. Sono un po', ecco, severi. A volte possono sembrare quasi altezzosi, anche nei confronti dei membri della famiglia. Quindi, no, quando non capisci esattamente, no, il linguaggio del corpo, quella cosa lì, quando sei magari un po' più piccolo, la soffri. Perché magari, no, ti aspetti un'altra reazione. Io, ad esempio, mi ricordo quando, non so, succedevano pasticci in classe, sai, quello ha detto le parolacce, quello ha rotto quello. Tutte le madri difendevano i propri figli. Mia madre diceva, interrogate lui, è stato lui sicuramente. Quindi quella cosa dicevi, no, mamma, ma tu dovresti stare dalla mia parte, dovresti difendere. Poi magari sono stato io, però tu dovresti partire difendendomi.
Che lettura hai dato a questa cosa? Cosa voleva insegnarti secondo te facendo così? Dove all'inizio lo vedevi quasi, non dico come un tradimento, ma come mia madre non è schierata dalla mia parte.
Lo vedevo quasi come un tradimento. Crescendo ho riconosciuto però un grande senso di giustizia e una grande dignità.
Ok.
Per quanto possa avermi fatto soffrire in passato, anche in adolescenza, specialmente in adolescenza mi ha fatto soffrire questa cosa, però comunque crescendo mi sono accorto, ho detto, lei si è comportata ai miei occhi nella maniera che lei riteneva più giusta, indipendentemente dal fatto che io fossi suo figlio o meno. E ammiro questa parte di lei.
Pensi che a livello educativo abbia contribuito a farti prendere la strada giusta?
Per quanto riguarda la persona che sono diventato, penso di sì. Sì.
Com'era messa tua madre a coccole con te, anche se hai già risposto due secondi fa, no? Dicendomi sì. Che forse sorgeva facilmente il qui pro quo guardando il linguaggio dei gesti, sì. Quindi immagino che non fosse stata molto espansiva da quel punto di vista?
No, a volte rido con la mia compagna del fatto che, rido amaramente del fatto che magari non sono stato troppo educato emotivamente.
Ok.
Anche se però mia madre mi racconta spesso questa cosa, che quando io ero proprio neonato, molto piccolo, e lei provava ad abbracciarmi, comunque la respingevo anch'io. E quindi vuol dire che a volte dico, no, forse una cosa genetica, è una cosa che mi è stata trasmessa...
Nel DNA.
Sì, però ecco, ti faccio questo esempio. Io se mio padre mi dà una pacca sulla spalla, io quasi mi commuovo.
Ok.
Non siamo proprio abituati.
Quindi sei diventato un cintura nera dell'interpretazione del gesto, perché non è mai stato così esplicito,
esatto.
La carezza, l'abbraccio,
esatto.
Il bacio.
Anzi, tante volte quando vengo troppo toccato, no, mi infastidisce. Dico,
che non sei abituato.
Perché no? Non ci tocchiamo, no? Perché dobbiamo toccarci, no? Allora, poi però ho capito, mi sono rilassato anch'io negli anni, comunque stai andando tanto in giro per l'Italia, suonando, incontrando i fan, no? Che ti danno la pacca sulla spalla, allora capisci, no? Mi vuole bene, si sta complimentando, no?
Okay.
Però le prime volte dicevo, no?
Eri infastidito.
Perché mi sta toccando? Non capisco questa cosa. Allora adesso anch'io, quando apprezzo magari tanto un complimento, do la pacca sulla spalla, perché i miei occhi è un bellissimo gesto, okay. Da fare, capito? Poi magari per gli altri è una cosa che si fa con più leggerezza. Per me è una cosa molto bella.
Figlio unico?
No, io ho una sorella più piccola,
più
nata
piccolina.
Nel 96, quindi ha 2 anni e mezzo meno di me, perché lei è di aprile.
Avete un bel rapporto?
Sì, abbastanza, ecco. Siamo un po' formali, visti da fuori.
Cioè voi comunicate poco tra di voi in famiglia in generale? Nel senso, siete poco espansivi?
Io sono il più espansivo della famiglia, sono un po' più quello, un po' più
giocherellone. E non conoscendoti, non conosco il benchmark, non so da che livello partiamo, però ok.
Sì, io sono un po' quello, un po' più giocherellone. Sì, no, beh, comunichiamo.
Però sei ritratto mentre me lo dici.
Non comunichiamo, ad esempio, di emozioni, di sentimenti. Non, quella cosa lì è una cosa un po' più difficile.
Ok. Che infanzia hai vissuto da un punto di vista frequentazioni? Quando comincia il petting con la musica? Come andavi a scuola? Cioè, raccontami un po', forse, dalle medie in poi, dai.
Ok, guarda, io posso dirti di aver vissuto un'infanzia assolutamente tranquilla, assolutamente serena. Non penso mi sia mancato niente, non posso sicuramente lamentarmi. Anzi, io ho avuto una cosa che dico spesso, io ho avuto anche una grande fortuna, che è quella di conoscere tutti e quattro i miei nonni. E quella secondo me è una gran cosa, perché no, relazionarti anche con qualcuno di una generazione ancora più grande, quella cosa lì, mi accorgo poi crescendo che è stata una cosa che mi ha arricchito. Quindi penso di aver avuto una buona infanzia.
Tu in una tua canzone, In Mary per sempre, dici i poveri non hanno, ma dividono anche l'acqua,
sì.
Dello stagno, una,
sì.
Cosa del genere. Che pensiero hai dei ricchi? Nel senso, tu hai detto anche in un'altra canzone, dove tu vivevi tra le villette a schiera e i palazzoni, e che tu fondamentalmente sei stato abituato ad entrambe le fazioni e ti adeguavi rispetto a chi ti trovavi di fronte, qualcosa del genere,
sì,
no?
Cioè
il senso,
sì.
Era quello.
Sì.
Tu ti consideri da che parte intanto, dalle villette a schiera o dei palazzoni? Solo per capire, perché sai, il mondo del rap
è molto legato ai palazzoni, certo.
Esattamente, a volte forse anche troppo, e sembra che sia solo
quello. Caricatura.
Esatto.
Certo.
volte... so che tu hai vissuto invece un'infanzia molto diversa.
L'ho sempre detto, sono stato forse il primo rapper ad arrivare dicendo io vengo dalla classe media, questa roba qua, non rompetemi le balle.
Perché a volte sembra quasi una vergogna, cioè o la ricchezza la si ostenta o la si critica sì. come se fosse un difetto. Volevo sapere il tuo pensiero a riguardo.
Beh, io non l'ho mai ostentata la ricchezza che poi ho guadagnato, non che io sia multimilionario, però
sei un ragazzo fortunato.
Bene, certo, esatto. Non l'ho mai ostentata, forse anche perché io vengo da un contesto medio, quindi non è, come dire, un ragazzo che viene da una casa popolare che veramente non aveva il cibo nel frigo, lo capisco.
Certo.
Capisco quella cosa lì. Perché dico, tu stai facendo vedere che ce l'hai fatta uscirne, perlomeno economicamente, magari poi come frequentazioni, come giri, come cose, magari no, però comunque glielo riconosco. Io vengo dalla classe media, quindi non c'è nulla da dover far vedere più di...
E per te non c'è differenza tra un povero e un ricco, sono entrambi esseri umani e si guadagnano sì. il loro rispetto al comportamento.
Sono stato in entrambi gli ambienti. Ho passato tanta adolescenza con ragazze che venivano da situazioni economiche più svantaggiate della mia. Devo dire questo, non me ne sono accorto all'inizio. All'inizio okay. non lo sapevo. Perché io abitavo a QT8 e quindi bazzicavo a QT8. Avevo due possibilità, con la metropolitana o con la 68, o andare più verso il centro o andare più verso l'esterno. Io andavo in una scuola che era Lampugnano, che era il Cardano. Era un istituto molto grosso. Sono due istituti attaccati, sono Cardano e Gentileschi. Saranno 3.000 ragazzi in tutto il complesso. E venivano un po' da tutti i quartieri. Quindi io non vedevo minimamente la differenza. C'erano altri ragazzi della classe media, c'era un po' di tutto, però io con i ragazzi che venivano dalle case popolari veramente, che venivano da Via Bolla a Bonola, io non vedevo differenza perché erano quelli che avevo in classe, giravo con loro, uscivo al parco con loro. Quando poi sono diventato più grande e magari sai le amicizie si spessiscono, come dire, no? Si diventa veramente, allora vai a casa loro. Quando poi capisci che magari i loro genitori non parlano italiano ma parlano dialetto, dici aspetta, c'è una differenza, c'è qualcosa, no? Io a casa i miei parlano italiano, hanno studiato, mia madre insegna, quindi ha fatto anche l'università. Allora lì ho iniziato a dire ok, vengo da un contesto più privilegiato del tuo, magari di un mio amico fraterno. Però devo dire, questa cosa non me l'hanno mai fatta pesare, perché io ero in giro assolutamente con loro, esattamente come loro. I miei non mi hanno mai, come dire, viziato in qualche maniera particolare. Mi hanno permesso di studiare, mi hanno permesso di andare all'università, cosa che magari alcuni miei amici non potevano fare.
Entriamo nel mondo delle medie. Ho letto che tu eri una persona che comunque seguiva le regole, eri una persona educata che comunque insomma non creava più di tanti problemi, ma c'è stato a un certo punto una prof, se sì. forse all'età di 12 anni, quindi ti faccio rimembrare, sì. ricordare questa cosa, che un po' lì ti ha fatto, come dire...
Sì, c'è stato un change, quella persona mi ha fatto fare proprio un change mentale.
Perché tu fumavi le sigarette a 12 sì. anni. Hai detto sì, come per dire, vabbè, molto di più di quello, lascio parlare te. E però questa cosa ti è stata quasi messa addosso come una spada di Damocle, nel senso come essere un cattivo esempio. Ti do l'assist, raccontalo tu, perché sì. lo sai meglio di me, però ti ha fatto un po' cambiare, come dire, il tuo punto di vista sulle istituzioni o sul mondo dei prof.
Sì, io ero un ragazzo vivace, non penso di essere mai stato una cattiva persona, ero un ragazzo vivace. A 12 anni ho cominciato a fumare, come altri, perché non ero solo a fumare. Noi nascondevamo, no? Avevamo questi nascondigli nelle siepi, avevamo delle buche, mettevamo tutto in dei sacchetti, non... quindi no, imbustavamo tutto, avevamo tutto questo giro.
Ma quindi non parli solo di sigarette?
No, per ora solo di sigarette.
Ah, imboscavate le sigarette?
Beh sì, perché comunque eravamo piccoli, tra gli 11 e i 12 dei genitori, quindi avevamo degli imboschi nostri, eravamo proprio dei bambini. Beh, insomma, succede che il genitore, non so se la madre o il padre, il mio compagno di fumate trova queste sigarette e il figlio ovviamente dà la colpa a me, perché ero quello un po' più vivace, ero un po' il leader di questa bravata. Questo genitore lo dice alla professoressa, e la professoressa convoca i miei genitori, io già non stavo simpatico a lei, convoca i miei genitori, tanto che mio padre si incazza, ma con lei, perché dice io ho dovuto chiedere il permesso dal lavoro per sentirmi dire quando bastava alzare la cornetta e dirmi suo figlio fuma, gli faccio il culo a casa, gli dico guarda che non si fuma, ti fa male, però io ho dovuto chiedere il permesso. I miei sono stati sempre molto rigidi sulla cosa del lavoro, non si chiede il permesso, non si, no, si deve andare, capito? Anche quando, no, facevo finta di star male, no, non stai male veramente, anche quando poi stavo male veramente, vai a scuola.
Ok.
Quindi sono stati sempre molto rigidi su questo aspetto. Beh, insomma, lei poi mi perseguita questa cosa delle sigarette per la seconda e per la terza media, tanto che c'è stato un periodo che durante le lezioni di un'altra professoressa, lei portava fuori i compagni a due e li occupava per tutta l'ora, prendeva una coppia ogni ora e, no, come va la vita, come sa, alla fine per poi arrivare al punto di non devi frequentare Matteo però. Perché Matteo fa queste cose, finché una di queste mie compagne è venuta a dirmelo, mi fa: guarda che la prof ci sta portando tutti fuori. So lì ho detto, aspetta, io non dico che devi stare dalla mia parte, però neanche infangarmi così,
mm-hmm.
cioè neanche cercare di tagliarmi i ponti con gli amici per non danneggiarmi, no? La mia sfera sociale, no? Perché poi le voci girano, le cose girano, comunque alle medie sei ancora un ragazzino, sei piccolo, magari ti spaventi, magari.
Come reagisce un ragazzo di 12-13 anni quando sente questo, diciamo, senso dell'ingiustizia su di sé?
Ah, io ho perso moltissima fiducia nelle istituzioni. Lei rappresentava, lei era pure coordinatrice di classe, lei rappresentava un'istituzione.
Okay.
Ho perso totalmente la fiducia in quella cosa. Ho detto: l'istituzione mi viene contro. Cioè, se magari faccio un errore che non la coinvolge direttamente, però mi viene contro, mi danneggia. Ho perso proprio la fiducia, tanto che poi negli anni a seguire, anche al liceo e anche in università, quando a me non piaceva un professore, io non mi presentavo alle lezioni o non ci parlavo. Se c'era la presenza obbligatoria, io non parlavo con quella persona. Talmente è stato forte questa cosa, no? Nella mia testa, talmente la reazione, ho detto: tu non mi piaci, io con te non parlo.
Questo trauma, no, che ti è stato creato e poi l'hai riportato con questo modo di reagire. Tu hai detto che frequenti uno psicologo da un anno. Oggi reagisci diversamente quando qualcuno magari non ti va a genio solo a livello epidermico, forse non ha fatto nulla di che, però lì è proprio un film che ci facciamo nella nostra testa. Oggi vai da lui dicendogli come stai, quindi cosa tu avverti rispetto alla sensazione che lui ti dà, per cercare di unire, o stai alla larga?
Ultimamente sto cercando di essere un po' più elastico, di essere un po' più rilassato,
più rilassato.
No? Di vivermelo un po' meglio, anche con persone che magari a pelle non mi piacciono. Però in passato io sono stato molto rigido sotto questo punto di vista. Se non mi piace, non c'è niente da dirci, non abbiamo niente da comunicarci. E farlo magari per una questione lavorativa, per me è ancora più, no? Più brutto.
Okay.
No, doverci piegare, magari, perché magari anche te non piaccio, doverci piegare a questa cosa per il lavoro, non mi interessa. Piuttosto non raggiungiamo un determinato obiettivo, cercherò un'altra via.
Torniamo sulla musica. Quindi dopo le medie, comunque hai detto vado all'università, quindi non ti interrompi mai,
se
segui
il liceo,
tuo flow, fai
il
liceo, va
sì,
tutto
sì.
Bene da quel punto di
sì,
vista.
Sono stato bocciato un anno.
Al liceo?
Al liceo in quarta.
In quarta?
Sì.
Okay.
Sì, sempre per... No. Un po' agitato, no? un po'
ribelle.
Sì, un pochino.
Però non ti sei fermato, hai finito la laurea e il percorso universitario?
No, non l'ho finito perché ho cominciato a lavorare questo lavoro.
Cosa hai studiato?
Io lingue e letterature straniere, alla Statale di Milano.
Ok, in inglese o in italiano?
No, i corsi erano in italiano, ma io studiavo francese e tedesco.
Ok. La musica,
sì.
Quando comincia? Cioè quando capisci che forse poteva essere una strada per te?
Allora, in un certo senso, da quando ricordo, c'è sempre stato questa cosa qui.
Okay.
Pensa, alle elementari avevo già provato a scrivere dei testi. Ovviamente non avevo le basi.
Chi ascoltavi alle elementari? Chi erano un po' i tuoi riferimenti?
Non ho un ricordo preciso, però mi ricordo che alle elementari ero comunque già attratto dalle cose un po' più black. Quindi alle elementari, non sapendo poi dove cercare, non avendo neanche mezzi, non avendo neanche soldi per andarmi a comprare il disco, per fare una ricerca, non avevamo il computer a casa, allora io guardavo, c'era questo programma su Italia 1, magari i più giovani non lo sanno, ma c'era questo programma su Italia 1 il sabato che era Top of the Pops, e quindi io da lì facevo, no, un po' una selezione, dicevo ok, questo va bene, questo no, questo non mi piace. Ai tempi andavano di italiano che passavano spesso nei primissimi 2000, c'erano i Gemelli Diversi. Allora quella cosa avevo capito che era nel mio mondo, che era quello ti stavo cercando, dicevo ok, questi è quella cosa che ho già sentito magari passando in macchina o camminando, avevo già sentito quel suono, quindi allora questi vanno bene. Poi sono arrivati i Black Eyed Peas, allora ho detto ok, questi sono pure americani, quindi questi sono molto più, no? Sono molto più dentro quella cosa che sto cercando. E poi mi ricordo che c'è stato una puntata in cui c'era 50 Cent, e ti parlo che sarà stato il 2004, ho detto questa cosa qui. Questa cosa qui è quella che sto cercando. È lui. Lui è la reference. 50 Cent è la reference. Ed è strano perché in quegli anni c'era Eminem, però io ho scoperto il rap tramite la televisione, ero veramente molto piccolo. Bene, insomma, capisco che è quello lì il mondo al quale voglio andare, no? A partecipare, nel quale voglio andare a partecipare, ad agire. Però ovviamente non ho la minima idea di come fare, di come... poi ero piccolissimo. Però comunque scrivo i testi. Mi metto lì e scrivo i testi. Alle medie invece a casa arriva il computer e lì è una grandissima svolta, perché lì posso iniziare la ricerca, quindi anche senza sapere qual è il negozio giusto, con i dischi giusti, con le cose giuste, magari non proprio con le cose più commerciali, ma magari qualcosa un po' più di nicchia, anche perché ai tempi il rap non era un genere così mainstream come adesso. Era una cosa molto più piccola in Italia.
Stai parlando del 2005?
2005, sì. 2005-2006, grosso modo. Però comunque con la cosa del computer capisco, no? Dico, ok, qua si può trovare. C'era già internet e c'era Emule. La piattaforma era Emule e da Emule scaricavi le cose. Quindi magari un tuo compagno ti diceva un titolo, partiva tutta questa ricerca. Allora, la cosa va di pari passo coi porno, perché Emule... ti scaricava anche i porno.
Sì, o a volte magari sotto un file, esatto, che sembrava una canzone. Vabbè, lì era un MP3, ma quando, esatto, ti scaricavi quando un film normale, un sotto porno. C'era un porno, infatti, sotto me lo ricordo. C'era WinMX e Emule, erano quegli anni lì.
Esatto, io usavo Emule. Beh, insomma, avrò avuto 11-12 anni.
E da lì ti si apre un po' un mondo, cioè cominci ad avere,
perché inizio questa ricerca. Però, ecco, mancava il pezzo di come lo faccio io, come trovo il modo per farlo. Lì avrò avuto 11-12 anni e il caso vuole che io un weekend, io uscivo già per gli affari, dalla prima media io sono uscito sempre, non sono più tornato praticamente, tornavo per cena. Sotto questo punto di vista i miei sono stati molto permissivi, perché i miei
hanno lasciato libertà.
Sì, i miei dicevano tu fai quello che vuoi, i problemi non li porti qua, se fai problemi fuori te li risolvi tu. Quindi caso vuole che io in una di queste uscite nel weekend, ero weekend, becco Mario, questo mio amico, che abitava in casa davanti a me, abbiamo fatto l'asilo insieme, che poi è diventato Tedua, anche lui fa il rapper.
Vabbè, lo sanno tutti.
Sì, sì, no, certo, no, però magari se qualcuno chiaro, non lo dovesse
non
sapere.
Il genere,
no,
certo, siamo.
Siamo entrambi due rapper adesso.
Assolutamente.
No, di professione, ecco. Quindi becco questo Mario, lo becco su una panchina e capisco nell'immediato che sta facendo quella cosa che
vuoi
da
fare
lontano,
anche tu. Okay.
Lo vedo da lontano, da come gesticola, era con un paio di amici che conoscevo anch'io, era su questa panchina in piedi, da lontano capisco che lui sta facendo quella cosa lì, mi fiondo perché dico aspetta un attimo, tu hai capito qualcosa che io non ho ancora capito, gli faccio senti ma cosa stai facendo, faccio freestyle, no, perché sono stato a una jam. Lui qualche ora prima era stato a questa jam, e le jam erano dei raduni dove sì. Si faceva freestyle, dove si organizzavano questi tornei di freestyle, quindi fondamentalmente ti insultavi in rima, nella quartina, no? Avevi quattro quarti, poi era un botta e risposta, no? Facevi questi tornei.
Beh, per dare una referenza a tutti, visto che hai nominato Eminem prima, 8 Mile forse,
esatto,
è
esatto.
Il film che
gira intorno a quella cosa lì, al freestyle. Sì. Quindi mi fa, guarda, ogni due settimane, quindi tra due settimane ce n'è un'altra e andiamo insieme, ti porto perché ho capito dov'è. Anche lui l'aveva appena scoperto, io l'ho scoperto attraverso di lui. Allora, due settimane dopo andiamo.
Nel frattempo ti metti a scrivere un po' di roba.
No, ma non c'era ancora la cosa.
Volevi andare a assistere, a respirare,
esatto,
quel mondo.
Avevamo scritto sia io che lui, mi pare, però ecco così per abbozzare delle cose, per cercare un modo... Capiamo però questa cosa del freestyle e dopo un paio di settimane andiamo. Ecco, noi siamo molto piccoli. Ai tempi il rap, essendo una cosa di nicchia, era proprio una roba over 20, ma over 20 stando sui giovani.
Chiaro.
No? Era proprio, anzi, erano tanti 25 anni, erano tanti ragazzi che, ecco, erano adulti. Poi nella settimana andavano a lavorare. c'era qualcuno magari sui 18, sui 17, però erano ragazzi grandi e noi ne avevamo 11, 12, era il 2005. Beh, insomma, iniziamo a stare lì e quindi ogni due settimane noi ci presentiamo e diventiamo un po' le mascotte, perché no, vedi sti ragazzini qua che vogliono anche loro, che vogliono capire, che fanno le domande, anche perché poi un ragazzino a quell'età è: cos'è quello? Che marca è quello? Che maglietta hai? Ma tu cosa ascolti? Ma tu cosa fai? Ma quando poi lunedì vai a lavorare cosa fai? Ma poi cosa si fa? È tutto così. Quindi ci prendono in simpatia e diventiamo un po' le mascotte. E quindi noi frequentiamo questo posto, al Lido di Milano, tra l'altro, che okay. era Piazzale Lotto, quindi era pure vicino, noi andavamo a piedi. Allora noi inizia questa cosa del freestyle, che poi noi portiamo, no? Ci facciamo, noi guardiamo come fanno loro e poi torniamo in zona nostra e lo facciamo tra di noi. Ok, loro hanno fatto così, allora adesso lo ripetiamo tra di noi. Non avevamo ancora il coraggio, no? Di buttarci noi tra di loro, ci sembravano grandissimi. E quindi comincia questa cosa qui. E andiamo alle gare molto io e Mario, perché capiamo che, no, siamo i più determinati okay. in questo lavoro, no? Perché diventa subito una missione, no? Bisogna spaccare. Ai tempi, tra l'altro, non era adesso un ragazzino, penso che lui possa sognare veramente di arricchirsi con questa cosa del rap. Anzi, penso che tanti ragazzini comincino, no, come una volta si sognava di fare il calciatore, perché poi fai, no, poi fai il calcio, sei una star, hai le belle donne, le belle macchine, sei pieno di soldi. Adesso che si è capito che per fare il calciatore ti devi fare un culo così, adesso tanti ragazzini dicono: no, il rapper è più cool, è più cool e sembra più facile. Ai tempi noi non sognavamo questa cosa, ma perché non c'era proprio mercato. Non c'era, non lo vedevi in televisione, non lo vedevi in radio, non c'era niente quando ho cominciato io. Quindi dovevi andare veramente a rompere le balle agli altri e a capire.
Però era più il bello di essere ascoltato dagli altri, sì. apprezzato dagli altri. Sì. Non c'era, come dire, un'equazione era sul mondo pecuniario.
Per la gloria.
Esatto.
Per una cosa
esatto.
che facevi per la gloria. E ti dava una tale soddisfazione, perché diceva: ok, questo è il mio ruolo nel mondo. Questo è il mio posto. Poi vedi, noi stavamo cominciando, perché anche lui girava con me. Lui stava davanti a casa mia e lui era con una signora in affido, perché sua madre non poteva badare a lui.
Okay.
E quindi poi noi giravamo, e poi quando non eravamo lì al Lido di Milano a fare questa cosa del rap, andavamo a Bonola, no? E quella cosa lì ci estraniava da tutto quel mondo, ad esempio, delle discoteche dei ragazzini. Si andava al sabato pomeriggio a ballare, noi non siamo mai andati, perché no, dovevi avere due soldini. A me io mi vergognavo quasi a chiedergli per andare a ballare, no? E non mi hanno mai dato troppe paghette, troppe robe. Okay. Quindi io poi mi trovavo molto meglio con gli altri, perché erano quelli che non andavano a ballare il sabato pomeriggio. Stavamo lì, e quindi poi si è sviluppata anche su altri ragazzi questa cosa qui del fare il freestyle, perché sì, gli altri vanno a ballare il sabato pomeriggio da super minorenni, da tredicenni. Noi facciamo questa cosa qui, e questo è il nostro ruolo, e questo è il nostro posto. Poi magari non diventerà niente.
Però eravate felici.
Era bello. Era incredibilmente bello, perché ti dava una missione, ti dava un posto.
E come si evolve questa cosa? Dove vi porta questa intensità e questo amore, questa passione nei confronti della musica?
Allora, succede questa cosa.
Parlo
qui.
Al plurale, perché in questo
sì,
momento
certo.
tu
sì,
mi
sì,
parli
sì,
in tandem.
Siamo in due, certo, esatto. Siamo in due in questo momento, siamo ancora in due. Succede questa cosa, l'anno Mario Tedua ha un anno meno di me, cioè in realtà ha 4 mesi, perché è di marzo, io sono di novembre, sono di fine novembre. Quando lui arriva in terza media, io vado in prima liceo, lui torna a Genova da sua mamma. E ai tempi per me Genova sembrava una cosa lontanissima, era una roba, poteva essere a New Orleans, che era
chiaro,
la stessa
ovvio,
distanza.
Ovvio.
Anche perché non avevo mai preso un treno fatto
sì,
di Sfava.
Non ci potevi andare in bicicletta.
Capito? Esatto, cioè il mio mondo stava in base ai mezzi di Milano.
Esatto.
Anzi, forse era già troppo. Beh, insomma, allora mi trovo un po' da solo, no, a fare questa cosa qui. Devo trovare una soluzione. Riesco a iniziare a frequentare quelli che erano un po' i leader del quartiere su questa cosa del rap, che sono molto più grandi di me. E c'erano due gruppi, uno un po' più giovane che aveva 3-4 anni più di me, tra tutti, ed erano i Bonola Family, e poi c'era un gruppo più grande che erano i Razza a Parte. Io poi sono andato a collaborare, a far parte di entrambi le crew negli anni.
Okay.
Però ecco, mi inserisco in questo giro. Il mio primo mentore è stato Kappa, che abitava in fondo alla mia via, quindi poi ci beccavamo a metà strada e andavamo insieme dove dovevamo andare, a fare freestyle, a vedere quel concertino, a vedere la cosa. Poi ai tempi il concerto rap era talmente una roba underground che a te ti arrivava un accartocciato, un flyer, questa data, quest'ora, là. Tu dici, non lo so, andiamo. Ci sono state delle volte che per strada tu vedevi qualcun altro vestito da rapper e ci si seguiva, perché probabilmente tu stai andando in un posto che
interessa
a me
pure a me, certo.
Esatto. Talmente era una roba, no, poco pubblicizzata, o almeno per noi che eravamo molto piccoli, magari chi era più inserito sapeva perfettamente dove andare, come fare, ovvio, dove ci si trovava. Per noi, no, eravamo un po' fuori.
Mi parlavi di Genova perché poi lui si allontana da te?
Sì, sì, lui va a vivere a Genova, okay. Lui torna a Milano solo occasionalmente, quando torna è una festa perché poi lui mi racconta, io gli racconto tutto quello che abbiamo fatto, tutto quello che è avvenuto. Però succede questa cosa che io poi attraverso invece questo K, questo mio amico che ha 3 anni più di me, lui del 90, lui andava già a registrare quella cosa lì, cambia il gioco, quindi sì. L'attenzione non è più il freestyle, è le canzoni, qua bisogna fare le canzoni perché quella roba rimane incisa, quella roba è una bandierina che rimane per sempre. Quindi lui registrava, ai tempi non c'erano tutti questi studi di registrazione, già io penso che a Milano ce ne siano pochi, confronto a quello che magari è la richiesta effettiva degli studi, okay, di registrazione.
Però immagino che fosse una cosa più amatoriale, dove l'amico aveva il computer.
Decisamente. Okay.
E no, anche per una questione di costi.
Di costi.
Certo.
Io pagavo 10 euro l'ora, mi sembrava una cosa. Diciamo.
Incredibile.
Allora andavamo talmente mirati che magari in un'ora riuscivi a fare due canzoni perché qua la devo portare a casa, qua io ho 10 euro, non è che possiamo stare qua all'infinito. Quindi allora io mi ricordo, registravamo a Gorla, che era esattamente dall'altra parte di Milano, ma eravamo fortunati perché era sulla Rossa, perlomeno. Quindi non dovevamo fare...
Cos'è, Viale Monza?
Eh sì,
in fondo,
quindi era dall'altra parte. Quindi noi facevamo tutto fino a Gorla, erano 40 minuti di metro, e poi c'era un quarto d'ora a piedi per arrivare a questo studio di registrazione, che era il computer, il microfono così, sotto un letto a castello, di quelli, sai, dell'IKEA, che sotto ti dà lo studiolo e sopra c'è il letto, così. Da questo personaggio che era molto più grande di noi, e lui era uno molto più inserito, però lui faceva dancehall, si chiamava Gamba de Lenk, aveva un crew comunque, c'erano inseriti nel giro, e quindi registravamo da lui per 10 euro all'ora, e poi ecco, crescendo ho capito che era decisamente economico come prezzo, decisamente vantaggioso. Non c'era mix, non c'era master, facevamo il bounce, ed era perfetto così, e lo caricavamo su MySpace. Perché MySpace era la piattaforma di riferimento, era un po' come Spotify di oggi, solo che non c'era la cosa dei consigliati, dei correlati, no? Dovevi andare tu a cercarti l'artista che ti piaceva, però c'era già quella cosa degli ascolti, quanti ascolti ha fatto. Allora quella cosa è pericolosa perché tu inizi poi a paragonarti, capito? Quella cosa, tu inizi a guardarti intorno e dire quello ha fatto così, io ho fatto così. Però era ancora talmente piccola la cosa che rimaneva una cosa sana, perché non c'erano i soldi di mezzo. Quindi tu era sempre per la gloria che facevi questa cosa, ok, il mio pezzo gira, ma MySpace se pagava, io non lo so, magari ha pagato qualcun altro, ma MySpace non mi ha mai dato niente.
Certo.
Quindi era una roba assolutamente per la gloria. Ecco, parallelamente porto avanti questa cosa del freestyle, e questa cosa del freestyle mi ha fatto conoscere Gali invece. È stato un mio amico per tantissimi anni, siamo stati
Parliamo
in relazione.
Di chi, no?
Guarda, era gennaio del 2008.
Quindi avevi 15 anni.
Appena fatti 14, perché se gennaio...
Io tu sei del 93?
Sono del 93.
Però novembre hai detto?
Sì, novembre, okay. Quindi ne avevo appena fatti 14.
14. Lui però di Baggio, quindi un altro quartiere.
Sì, okay. Ma ci conosciamo in Bovisa.
Ok.
In Bovisa c'era questo skate park, penso sponsorizzato dalla Team, perché mi ricordo questa cosa, Team Tribù, ai tempi c'era la Team Tribù, c'era questa cosa qui. Quindi leggevo Team dappertutto, e avevano organizzato una jam lì, un torneo di freestyle lì, e suonavano i Club Dogo prima, proprio in una seratina. Allora io ho detto, allora andiamo a partecipare perché così abbiamo l'ingresso per vedere i Dogo. Io non li avevo mai visti, però così vediamo i Dogo. Allora c'erano i Dogo che suonavano, e penso suonassero Vile Denaro, perché del 2007 Vile Denaro... Noi eravamo piccolissimi, beh, insomma, suonano loro e poi dopo, nell'after show, no, c'è la gara di freestyle e il pubblico rimane. quella gara di freestyle la vinco io, quel torneo lo vinco io. E nel pubblico c'era Gali, che allora mi ha visto e ha trovato il mio contatto. Ai tempi c'era MSN, non c'era ancora Facebook, trova il mio contatto MSN alla mia mail e mi scrive perché aveva vinto un altro 14enne, non era un 20enne, non era un 25enne, cioè, eravamo io e lui più piccoli quella sera lì, anche che uscivano la sera, non era una cosa che facevano tutti.
Ovvio.
Da così piccoli, lui usciva, io uscivo e quindi ci siamo trovati, no? Anche per quel motivo lì, no, tu puoi uscire, io posso uscire, qua nessuno ci dice niente, noi usciamo. Quindi mi scrive e iniziamo, no, a tenerci in contatto e io la seconda canzone che ho fatto l'ho fatta con Gali nel 2008, inizio 2008, la mia seconda canzone la registro con lui perché la prima l'avevo registrata con K. Anche lui aveva fatto già un paio di canzoni, una, due, anche lui. Eravamo grosso modo allo stesso livello e quindi poi cominciamo a frequentarci.
E creato un collettivo insieme?
No. Cominciamo a frequentarci, lui aveva un suo collettivo.
Ok.
Che si chiamava Rapper Roll. Prima che J-Ax facesse uscire quel disco.
Pensavo esattamente prima, a quello.
Prima però. Quindi infatti poi dice, ah, perché ha saputo il nostro nome? Poi c'era il complotto ovviamente, ha saputo il nostro nome. Pensandoci da più grande, dici, ma chi ci ha mai sentito? Lui però aveva questo collettivo che si chiamava Rapper Roll e io invece ero nel crew Buono la Family, che era il gruppo del mio quartiere. Quindi io stavo in quello, lui stava in quell'altro, però ci sentivamo perché avevamo la stessa età, c'era sintonia, no? Ci siamo scambiati tante opinioni, tante cose. Poi ecco, il problema tra me e lui nasce un litigio, non mi ricordo per cosa esattamente, però fondamentalmente perché eravamo due galli nello stesso pollaio.
Sì, sì, due maschi alfa, infatti avevo letto da qualche parte che avevate litigato, poi avete fatto pace, addirittura vi siete uniti nella musica.
Sì, no, allora, quella cosa poi si è sviluppata in un'altra maniera. Allora, noi litighiamo, ce le diamo e poi ci dividiamo per circa un anno. Ci ricongiungiamo nel 2010 circa, perché lui era anche dentro il giro delle discoteche, faceva un po' il PR, faceva. Okay. Lui era riuscito a fare quella cosa che io non ero riuscito a fare, no? Quel mondo che era lontano, allora io disprezzavo un po', ma perché non riuscivo ad esserci dentro. Lui invece ce l'aveva fatta, lui aveva detto io non c'ho i soldi, allora faccio il PR. Era riuscito a inserirsi in questa maniera.
Per finanziare la sua musica.
Esatto, per finanziarsi la musica. E banalmente anche solo per entrare nelle discoteche. Io invece dicevo, io non c'ho i soldi da spendere per la discoteca, allora quello è un mondo che non mi appartiene. Ero stato più categorico. Lui invece c'era dentro e da PR nel 2010 lui fa entrare gratuitamente una mia ex fidanzatina dell'epoca, sapendo che era una mia fidanzatina. No? La fa entrare gratuitamente. Io quella cosa, allora colgo l'occasione per scrivergli. Si erano un po' rilassati, no? I toni tra me e lui, un po' più distesi, non ci sentivamo, non eravamo amici, avevamo litigato, ce le eravamo suonate di santa ragione, però ecco, dico,
ti ricordi,
vabbè,
perché?
Però, il motivo non me lo ricordo, però c'era già Facebook in quel momento.
Ma roba di musica, roba di fidanzate?
Roba di, no, no, roba di musica, roba di che ci siamo stuzzicati.
Rivalità.
Sì, sì, ci siamo stuzzicati, dissing. Esatto, ci siamo stuzzicati. No, no, ma non c'erano dissing tra me e lui, era proprio stuzzicata, commenti, no?
Ok.
C'erano già delle cose di Facebook, okay. Allora diciamo, mi hai voluto lanciare la freccia, vabbè, ce le eravamo date. Però dopo un anno lui fa questo gesto e io dico no vabbè allora gli scrivo, non è stato gentile con questa fidanzata, quindi è come essere stato gentile un po' con me, lui l'ha fatta entrare perché era la mia compagna in quel momento. Allora gli scrivo, allora ci riteniamo in contatto, ricominciamo a uscire e fondiamo questo gruppo che si chiama Troupe d'Elite. E allora lui aveva coinvolto il suo producer e io avevo coinvolto questa mia amica che faceva la cantante. Noi avevamo come reference gli N-Dubs, che erano un gruppo inglese molto in voga in Inghilterra in quegli anni. In Italia non sono mai arrivati troppo, erano molto zarri, erano veramente tamarri, e allora a noi quella cosa gli piaceva, dicevamo ok, anche noi siamo un po' così. Erano ovviamente più grandi, però diciamo ok, facciamo una cosa così, vedi, un gruppo è multietnico, c'è anche la cantante, era una cosa, ecco, non era il classico crew rap, volevamo fare una cosa che fosse un po' diversa, fin da subito, avevamo 17 anni.
La ragazza si chiama Maite?
Maite, sì, Maite, okay. Perché è argentina. C'era Fonzi, c'era Fauzi che era il suo producer, c'era Maite, c'eravamo io, c'era Gali e lui si chiamava ancora Fubia, come nome d'arte.
Cioè si taggava?
Si taggava Fubia, sì, perché lui poi scriveva anche, okay. Faceva anche i graffiti. Okay. Sì, era bravino. Io invece quella cosa l'ho abbandonata subito. Ho detto io, arte, disegni, non è la mia
cosa. Non era il tuo.
Non è la mia cosa.
Infatti, quando alludevo al collettivo, pensavo a Troupe d'Élite, ma non sapevo quando fosse stato
poi
fondato.
C'era stato un litigio già di mezzo, però poi ci siamo riuniti nel 2011. Veniamo poi notati da Guè, più o meno un annetto dopo che fondiamo il collettivo.
Che lui aveva fondato con Arsh
tanta roba. Che in quel momento era un'etichetta super in vista, era super cool l'idea che un artista rap
facesse la sua,
era proprio una roba, no, proprio americana,
innovativa,
come gli americani, allora anche qua si può fare, anche qua si riesce. E quindi no, allora firmiamo, aspettiamo il 2012 perché aspettiamo che anche Maite abbia 18 anni.
Ok.
E allora poi da 18enni tutti firmiamo con tanta roba e facciamo uscire un EP che diventa forse il progetto più odiato di sempre nel rap italiano, proprio non c'è competizione. Io a volte quando vedo molto odiato, non sai quanto siamo stati odiati noi. Siamo stati veramente, come dire, blastati, abbiamo subito veramente una grossa shitstorm che è durata 2-3 anni tutta.
Ma dai padri putativi della scena che vi dicevano, chi è che l'ha lanciata questa shitstorm?
Il pubblico.
Cosa vi rimproverava?
Penso che il motivo, perché quando pubblicavamo da indipendenti senza tanta roba, ecco, non c'è mai stato detto niente, anzi facevamo anche delle discrete views, no? I commenti erano positivi. Nel momento in cui siamo entrati in tanta roba, e tanta roba è riuscito a tirar fuori dei soldini da Sony con un contratto di licenza.
Ah, quindi come per dire, voi chi cazzo siete, non avete mai fatto niente, avete già la major dietro.
Non avete fatto la gavetta e avete già la major dietro, chi siete? Siete raccomandati, siete figli di qualcuno, capito? E dici no, in realtà no, chi di voi avrebbe detto di no? Se la label più figa del momento vi propone il contratto, è un contratto anche a vostro favore, non c'è niente di particolare.
Quindi non hanno neanche valutato il prodotto, ma hanno giudicato subito questo...
Sicuramente il prodotto era acerbo. Sì, cioè, sicuramente il prodotto era acerbo.
Però come adesso è normale invece progredire man mano e fare
ma
prodotto,
certo.
Un tempo era già una condanna perché dicono vabbè, Sony non può andare da degli sprovveduti senza dargli la possibilità neanche di germogliare.
Ma Sony sicuramente si era fidata, ecco, del nome di Guè, che era stato un po' il nostro padrino sotto questo punto di vista, però ecco, sì, eravamo acerbi, avevamo 17-18 anni, eravamo giovanissimi, anch'io a volte adesso quando ascolto dei 18 anni dico ma niente di che, però sti cazzi, capito? Cioè a 18 anni, cioè,
mettiti in gioco,
poi ci
e
penso e dico
chilometri.
Sì, però c'ha 18 anni, c'ha un sacco di anni davanti per migliorare, chissà quante idee cambierà, chissà quante volte dirà questo è meglio di quell'altro, poi cambierà idea.
Guè vi ha dato dei consigli artistici durante questo, diciamo, primo esperimento con la sua etichetta? O Arsh?
Sì, sia Guè che Arsh ci hanno seguito.
Erano presenti?
Sì, ci hanno dato anche delle altre reference artistiche.
Okay.
A me personalmente hanno fatto scoprire molto della scena francese, in quel momento in Francia andava molto Bubà. Adesso ancora un super nome Bubà, però ecco, è molto grande, cioè i nomi più in vista ora sono altri. Però in quel momento era Bubà un po', no? Il super big. E okay. Quindi no, io sapevo di altri artisti, io conoscevo La Fouine, conoscevo Soprano, però ecco, Bubà mi mancava. Allora, invece Guè era fan di Bubà e allora ho scoperto Bubà grazie a Guè. Però sì, ci ha dato tante reference.
Questa shitstorm che ti cade addosso come un grattacielo, a livello emotivo, quanto influisce su di voi? Cioè quanto vi distrugge psicologicamente o invece quanto vi sprona? Cioè come gestite la cosa?
Allora, inizialmente non ci siamo posti troppo il problema. Non mi sembra di ricordare. Abbiamo detto, continuiamo. Cioè,
ok.
Ecco, poi quando però i lavori sono iniziati a rallentare... E a noi è iniziato a sembrare che anche no, chi lavorava...
I lavori cosa vuol dire?
Noi dovevamo fare un disco, no? Avevamo un contratto di licenza per fare un disco. Quindi quando iniziano a rallentare questi lavori, no? E anche chi è intorno a noi magari è un po' scoraggiato dal lavorare con noi o non è troppo sicuro, allora diciamo, allora ecco, c'è un problema.
Cioè non vi siete più sentiti una squadra coesa, quindi non solo voi artisti ma anche con, diciamo, la label,
con tutti, sì, certo.
Non c'era più una squadra unita ma c'erano delle divergenze, diciamo, di opinioni.
Noi non riuscivamo a capire quale fosse il problema, cioè noi volevamo pubblicare, cioè la nostra idea era continuiamo a fare pubblicare, capito? Chi se ne frega di quello che dice la gente, noi l'abbiamo fatto per la gloria veramente. capito? Cioè, in quel momento non stavamo prendendo dei soldi.
Vi finanziavano semplicemente il progetto.
Il contratto di licenza era per farci lavorare. Okay. Era solamente per pagare chi lavorava con noi, il tecnico di studio, chi ci registrava.
Era già una figata perché avevi lo studio figo.
Per noi era una roba stupenda, capito? Era un sogno che si realizzava. Solo il fatto che non dovessimo pagarlo noi era già una cosa che dicevo... Oh, non devo più inventarmi chissà quale cosa per tirar fuori 30 euro per registrare oggi, capito? Quindi per noi era già un gol eccezionale, era già stupendo. Però ecco, non riuscivamo a capire, non riuscivamo a capire il perché, perché ci stiamo bloccando, perché non... Ecco, quando non siamo riusciti a lottare fuori, abbiamo iniziato a lottare dentro. E allora lì sono iniziate le tensioni, tra il 2013 e il 2014. Non è che ci sono stati dei litigi veri e propri, però è iniziato veramente il malcontento, no? Okay. Il malcontento di fare questa cosa, il malcontento, no, perché dobbiamo fare determinate cose, cosa stiamo cercando di fare, no? Si è iniziato a non crederci più, io per primo. Ecco, io nel 2014 avevo 20-21 anni, quindi ecco, iniziavo anche a farmi due conti, a dire aspetta, io come sto impiegando il mio tempo? Cosa sto facendo? Forse non è questa la mia strada. Cioè io a un certo punto mi sono guardato in faccia e ho detto forse è perché non devo fare questo io nella vita, quindi devo provare a fare qualcos'altro, devo... Allora poi ci siamo un po' allontanati, non c'è stato un vero litigio, ovviamente, perché poi i due leader eravamo un po' io e Gali sempre, le due personalità un po' più marcate, un po' più forti, siamo sempre stati io e Gali. E quindi ci siamo andati ad allontanare, ma senza un vero litigio, senza una vera
voi
cosa.
Due o con l'etichetta? O in generale?
Siamo nel 2013 siamo riusciti a liberarci da tutti i contratti e pubblicare il disco che avevamo pronto
in modo
indipendente. Pubblicarlo indipendentemente. Non ha riscosso successo, però per noi era già un dire almeno pubblichiamo, respiriamo, vediamo cosa succede.
Come ve lo siete finanziati l'album da indipendente?
No, era già creato okay. Con i soldi dell'etichetta. Okay. Però ecco, si era rotto qualcosa, no? Sai, io e Gali siamo cresciuti, siamo diventati due persone molto diverse e questa cosa ha solamente accentuato, secondo me, quello che erano le nostre diversità, rendendoci difficile passare tutto il nostro tempo insieme, tanto da lavorare insieme, no? Da convivere, perché poi alla fine se lavori con qualcuno in un certo senso ci convivi, no? Passi tutti i giorni in studio, passi tutti i giorni, pensi ai concerti, pensi alle cose, quindi ecco, quelle grandi diversità che si sono andate a marcare crescendo, cioè che si sono andate a marcare con questa situazione, ecco, sono poi diventato un problema, secondo me, nel nostro rapporto. Non che ci sia stato un vero litigio.
E quindi ognuno fa il suo percorso?
Ci siamo allontanati, come succede tra tanti amici, dopo un po'.
E tu come continui? Nel senso che da quel punto di vista, su quel collettivo, su Troupe d'Élite, mettete la parola fine, insieme, senza, insomma, in modo maturo, vi confrontate e non può andare avanti in quella maniera. E cosa fate? Cosa fai tu?
Penso che la fine di Troupe d'Élite sia stata, non è che sia stata decisa, cioè si era capito nel momento in cui io sono partito per Londra.
Quindi dopo quella, diciamo, scissione, se tu vuoi, dici mi prendo una pausa o smetto con la musica? Cosa vai a fare a Londra?
Io ero convinto di aver smesso. Allora io faccio prima tutta una serie di mesi a fare nel 2014... Allora, io mi ero iscritto all'università nell'anno scolastico 2013-2014, praticamente a metà anno avevo già capito che non stava andando bene questa cosa qui dell'università e non andava bene neanche la cosa di Troupe d'Élite, quindi io inizio a fare il cameriere.
In Italia, a Milano?
Sì, in Italia, a Milano. Faccio diversi mesi da cameriere e metto un po' di soldi da parte.
Okay.
Stavo dicendo tanti, ma no, non erano proprio tanti. Però metto dei soldi da
perché
parte.
Perché abitavi ancora con i tuoi, quindi non avevi spese.
Sì, quindi non avevo spese. È stato un gran gol quello. Quindi riesco a mettermi dei soldi da parte. Con questi soldi io volevo andare in Australia. Non riesco ad andare in Australia perché io in quell'anno avevo ancora un carico pendente, quindi avevo un processo in corso.
Perché tu hai avuto dei problemi con la giustizia da minorenne?
Da minorenne, sì.
Posso chiederti che cosa?
Io ho avuto a 13 anni l'accusa era furto aggravato e scasso perché rubavo un motorino e ero effettivamente colpevole. Però penso che sotto i 14 o sotto i 15 non si sia imputabili.
Okay.
Quindi il caso è stato archiviato. Mentre invece l'anno dopo, a quasi 15 anni, l'accusa era porto d'armi illecite ai fini d'offesa, ma non ero io il colpevole. Quindi c'è stato questo processo che è durato 6 anni che poi è caduto in prescrizione. Io sono stato scambiato per un'altra persona.
Quindi ti sei con i tuoi genitori recato agli interrogatori al carcere minorile o al tribunale minorile?
Andavo al tribunale dei minori, ricordo questa cosa in seconda liceo che veniva a prendermi mio padre per andare al tribunale dei minori perché dovevo andarci d'accompagnato.
E quindi avevi un passaporto non valido per l'espatrio?
Non potevo andare in Australia perché in Australia non ti fanno entrare se hai un carico pendente. Cioè prima ti risolvi le cose a casa, okay. Poi vieni qua. Quindi il nostro avvocato, allora, dato che io ero stato già preso l'anno prima del furto di motorini, io avevo invitato, avevo consigliato, no, dato che mi state accusando di portare delle armi, facciamo il test del DNA, io ero già stato schedato, facciamo il test delle impronte digitali, avete l'indice, avete il po', avete tutte le dita, fate il test delle impronte digitali. Al che le prove sono state distrutte. Penso perché si era capito che io dicevo il vero, che non ero io colpevole. E quindi l'avvocato ha consigliato di lasciar morire la cosa e di aspettare che andasse in prescrizione, che è andata in prescrizione nel 2014, a fine 2014,
okay.
Perché il fatto è accaduto nei primi giorni di novembre del 2008. E quindi mi mancavano pochi mesi, no, a questa cosa della prescrizione. Allora non posso andare in Australia perché in Australia davano questi visti che erano i working holidays, quindi tu potevi fare un anno in Australia. Io non sapevo bene cosa fare qua, no? Io avevo un liceo scientifico, non ero un lavoratore specializzato, okay. Allora dovevo inventarmi un po' qualcosa. Dici sì, ho fatto il cameriere, ma devo trovare un posto dove posso imparare qualcosa. Allora dico vabbè, senti, c'ho sti soldi da parte, vado là, perché avevo anche degli amici che c'erano andati e mi avevano testimoniato, no, questa cosa. Vado là e provo a inventarmi qualcosa. Allora non riesco ad andare, allora vado a Londra e colgo l'occasione per andare in una scuola d'inglese con questi soldi. E io passo a Londra 4 mesi. Dove io avevo questi soldi, però tra la scuola e l'affitto ero molto tirato, ma trovo questo affitto in nero, stavo molto vantaggioso, perché ero in zona 2, e in zona 2 Londra è divisa praticamente ad anelli, c'è la zona 1 che è quella centrale, la 2, la 3, la 4, la 5, più uscivi e meno costava l'affitto. Chiaro. E io però ero riuscito ad avere questo affitto perché in nero 120 sterline a settimana, che per la zona 2 era una cosa eccezionale, era una cosa che ho detto no cavolo, lo devo tenere, devo avere questo.
E con chi sei andato a convivere?
Io convivevo con questa signora croata che aveva sui 65 anni e ecco, era una persona un po' instabile, no? Proprio psicologicamente. Le prime notti sentivo che correva al piano di sotto, allora una notte sento che sale sulle scale e arriva e si ferma davanti alla mia porta.
Sei cagato sotto.
Questo è fuori totalmente, sentivo che parlava da sola. Però devo dire che poi comunque ci siamo voluti bene, perché lei era una signora molto sola e io in quel momento ero molto solo e alla fine ci siamo un po' capiti. Lei era una persona sola, era un po', ecco, come dire, un po' scoraggiata, no? Non aveva molto fiducia nel futuro, non aveva molta fiducia in sé, non nella sua condizione. Ci siamo in un certo senso voluti bene, una certa. Tanto che la domenica lei vedeva che io, no, centellinavo proprio la spesa, il mangiare. La domenica mangiavo con lei perché lei mi permetteva, no? Mi diceva dai vieni giù, mangiamo insieme. E lì allora poi guardavo la televisione, guardavo, e lì ho scoperto Vikings, che è stata questa serie dalla quale io poi ho imparato l'inglese, perché guardavo questa serie Vikings, che forse in Italia non c'era ancora, ma lì la mettevano in televisione. E quindi io scendevo giù la domenica per mangiare con lei e perché si vedeva questo programma insieme.
Quando eri a Londra, niente musica?
Niente,
le chiacchierate con lei non ti hanno ispirato a scrivere qualcosa? Niente?
Non minimamente.
Si è preso proprio una pausa?
Io pensavo di non doverlo più fare. Pensavo questa non è la mia strada, non è la mia cosa. Forse ho sbagliato fino ad adesso, è stata una passione della mia adolescenza.
Mi sono infatuato, ma forse non è
esatto,
la mia strada.
Esatto, non è la mia strada, io devo fare qualcos'altro. Si vede, ero lì anche un po' per capire, no? Vediamo cosa succede.
Ma l'amore fino a quel momento ha fatto parte della tua vita? Ci sono state delle storie importanti? Parlo fino a Londra.
Sì, ho avuto una storia, come tante storie adolescenziali, super, un po' travagliate, no? Un po' un tiremolla che è durata...
Travagliate vuol dire un po' tossiche?
Dove eri
un po' succube psicologicamente?
Sì, sì. Sì, sì, sì. Sono stato anche succube psicologicamente, sì. Mm-hmm. Sì, infatti per un certo periodo, per quanto io ci stessi insieme, odiavo quella persona.
Ok.
Non subito, nel primo periodo, dopo. Perché facevo una cosa che a me mi teneva per le palle, che era stare in silenzio.
Nel senso che spariva o non ti parlava quando era vicino?
A una certa non parlava. Era come una punizione, come per manipolarmi. Non parlava. Io ero innamorato di questa persona da ragazzino, ci eravamo lasciati, ci eravamo rimessi insieme, ci eravamo traditi, vabbè, come tante storie tra adolescenti, però poi pensandoci da più grande dico questa cosa mi ha ferito molto in passato, perché lei a una certa, quando voleva punirmi, taceva.
Ma anche quando eri piccolo in casa tua con i tuoi, quando c'erano determinati momenti non si parlava e quindi avevi vissuto già male quella...
No, no,
non
no,
c'entra,
no,
non è collegato.
Non c'è, no, minimamente. No, no, minimamente. No, no,
però lei vedeva che tu soffrivi quando non parlava.
Secondo me sì.
Ed era recidiva nel farlo.
Mi puniva. Okay. Mi puniva e quella cosa mi faceva soffrire da ragazzino.
Quando sei partito per Londra era anche un modo per staccare da lei?
No, ci eravamo lasciati già da qualche mese, in realtà l'avevo superata. L'avevo lasciata io, avevo detto proprio adesso basta questa cosa qui.
Okay.
Dura da troppi anni, dura da troppo tempo, quindi cercavo la mia via, molto semplicemente. Cercavo la mia via.
Come si chiama una donna croata che abita via Londra?
Zara.
Non l'hai mai più sentita dopo?
No, mai.
Mai?
Mai, però piangevo quando me ne sono andato. Ci sono rimasto un po' così perché ho detto cara, no? Che carina, è stata gentile.
Sei affezionata?
Sì.
Quindi hai fatto 4 mesi a Londra,
sì.
Studiavi inglese?
Sì, sì, la missione.
Facevi il cameriere?
Quella. No, a Londra no in realtà, perché riuscivo con i soldi.
Ah, quindi non avevi entrate,
no,
sono
io
uscite?
No, io poi stavo con lei.
Ok.
Ho fatto il badante.
Ok, però pagavi lo stesso l'affitto oppure
sì,
facevi
sì,
il badante?
Certo,
ok. E perché decidi di andartene?
Perché i soldi sono finiti, quindi dico aspetta, torno, perché la missione era andare in Australia.
Ok, ormai quei sei mesi di cui parlavi sono...
Volevo fare quella cosa lì dell'Australia. Allora io ho detto, vado a Londra con questi soldi che ho da parte, perché così imparo l'inglese, così magari in Australia riesco ad avere più possibilità di trovare lavoro. Sapendo l'inglese, cioè proprio non andando con l'inglese del liceo scientifico, che ecco, non è proprio massimo, riesci proprio a sopravvivere. Quindi beh, lo imparo e devo dire, ero pure bravino, ecco, cioè mi barcamenavo tra le varie situazioni e riuscivo a uscirne. Beh, insomma, torno in Italia e dico che okay, allora mi devo rimettere a lavorare perché devo mettere da parte i soldi per andare in Australia. Allora, questa cosa dell'inglese, io ero un livello C1 che è abbastanza alto e allora riesco a trovare nell'immediato. Nel frattempo appena atterrato il giorno dopo mi ero inventato il dog sitter. Attraverso un mio amico che già lo faceva.
Ma avevi un cane tu a
mai,
casa con
mai
i tuoi?
Avuto un cane.
Ah,
mai
quindi
avuto...
non avevi dimestichezze di nessun tipo?
Di nessun tipo. Okay. Mai avuto particolari rapporti con i cani.
Ok.
Il giorno dopo io ho messo l'annuncio e iniziavo a scrivere che cercava il dog sitter. Allora faccio il dog sitter mentre cerco lavoro. Lo faccio per un mese, però io riesco a stare praticamente senza occupazione, se non quella del dog sitter, per 2 settimane. Quindi per 2 settimane sto facendo solo il dog sitter, poi trovo questo lavoro come portierato, la vigilanza non armata. Okay. Era la reception di un laboratorio oncologico.
Okay.
Ecco, c'è anche l'aspetto triste che c'erano anche gli animali dentro, tipo le rane, gli insetti, i pesci. E quindi io riesco a mettermi lì dentro in reception e faccio anche tanti turni di notte. Anche se la cooperativa per la
quale... cosa triste è perché facevano esperimenti sugli animali.
Sì, c'erano gli animali dentro. Quindi fondamentalmente erano tutti dottorandi, studiosi, no? E vengono da un po' tutto il mondo. Quindi la cooperativa per la quale io lavoravo cercava di mettermi di giorno, perché io sapevo l'inglese ed ero il più giovane. Gli altri, i miei colleghi, erano tutte persone che un po' aspettavano un po' la pensione, magari avevano fatto un altro lavoro per tutta la vita e poi magari l'avevano perso, non erano riusciti, allora facevano magari gli ultimi 3 anni prima della pensione, okay. Avevano trovato lì e quindi stavano buoni. Non avevano neanche l'ambizione. Ecco, io invece dopo qualche mese ho iniziato a dire aspetta, qua bisogna muoversi. Non posso stare qua, non posso fossilizzarmi qua per sempre. Però un bel ricordo di quel periodo, un bel ricordo di quel lavoro, anche perché era il mio primo vero lavoro dove avevo un vero contratto. perché il cameriere era sempre un po', c'erano i voucher di Renzi ai tempi, quindi un po' in nero, un po' di voucher.
Insomma, non eri più precario, eri, esatto, un lavoro avevo con delle lavoro, garanzie.
Esatto, e prendevo anche bene per un ragazzo della mia età, prendevo 1.300. Okay. Io ero felice, guardavo i miei amici, ecco, non vivevo perché avevo dei turni molto lunghi, però dicevo, vabbè, senti, noi facciamolo, mettiamo, io devo andare in Australia.
Eri sempre a casa con i tuoi?
Sì, 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 devo andare in Australia, io qua devo fare meno mesi possibili perché io poi mi devo spostare. Quindi metto da parte i soldi e questo mio amico invece, Lorenzo, che è ancora attualmente il mio tour manager, inizia a mettermi la pulce nell'orecchio, dice, no, ma dai, prova a fare le canzoni, ma dai, ma provaci, ma hai mollato troppo presto. E dice, no, ma io non voglio sapere niente, no, vedi l'Australia, facevo vedere le foto, dice, oh, vedi, posti incredibili, là poi magari trovo una situazione dove riesco a lavorare, riesco a fare... Vedi, lui mi diceva questo, vedi, noi ai tempi facevamo questa cosa qui, scavalcavamo per andare in discoteca fondamentalmente, perché non avevamo mai nessuno i soldi, anche prima di Londra facevamo questa cosa di scavalcare dei timbri falsi, ce li inventavamo di tutti i colori. Allora lui mi dice, vedi, se tu metti i soldi da parte e non li vuoi spendere per andare in discoteca, se però tu riesci a fare le canzoni, magari riusciamo a conoscere qualcuno che ci fa entrare, riusciamo a entrare noi, 5-6 che siamo noi, la macchinata, ed entrare in discoteca, così non dobbiamo più pagare, capito? Basta che arriviamo a quel livello lì, no? Che tu conosca qualcuno per riuscire a portarci tutti dentro. Io penso, se tu c'hai una fiammella dentro e qualcuno ci soffia sopra, poi viene fuori, ecco. E quindi allora dico, vabbè, dai, allora, devo capire come organizzarmi. Con questi soldi faccio così. Allora, i miei genitori sono sempre stati molto categorici su questa cosa. O studi o lavori. No, che non fai un cazzo. Io avevo sempre lavorato o avevo sempre studiato, quindi io non ero mai stato con le mani in mano.
Okay.
Quindi io con i soldi ho detto, senti qua, i miei, io mi ero già iscritto all'università, non è che posso sempre ogni anno richiedergli, no, adesso mi riscrivo, perché questi mi dicono, tu ci stai prendendo per il culo. Allora dico, con i soldi che mi sono messo da parte io mi pago l'università, anziché andarci in Australia. Nel frattempo, per pagarmi i video, per pagare le cose, mi metto a fare le ripetizioni e mi sviluppo un bel circuito, perché io costavo pochissimo.
Ripetizioni di cosa?
È partito dall'inglese, ma poi facevo dei ragazzi delle medie, quindi poi le madri mi dicevano, senti, ma fagli tutte le materie. Io dicevo, guarda, io non assicuro niente. Sull'inglese un ragazzo delle medie lo posso aiutare, era semplice. Ecco, sul resto, allora poi siamo scesi al padre, ho detto, va bene tutto tranne matematica, perché quello rovino il ragazzo. Geografia, storia, lo facciamo insieme, ripetiamo, ok. Quindi facevo questa cosa dell'insegnante di ripetizioni per pagarmi video. Per pagarmi i video e per pagarmi le registrazioni. Comunque poi sui video facevo la colletta con questo Lorenzo, questo ragazzo qua che mi aveva spinto a fare. Facevo la colletta con lui perché i video magari costavano 500 euro, 500 euro tutto il video, no? Facevano questi pacchetti, questi... Facevo, va bene, senti, allora io metto questo, tu metti quello, e poi ce n'era un altro che era Simone, che è l'attuale manager di Ircomi. Quindi ecco, abbiamo tutti un po' investito allora in questa cosa dei video, delle registrazioni, che ci mettevamo i soldi davanti, sognavamo poi il lavoro dopo, e loro hanno investito in questa cosa qui, infatti adesso lavorano ancora nel settore, Simo il manager di Ircomi, Lorenzo il mio tour manager, ma comunque poi lavora in Virgin, in Universal, quindi ecco, con quei soldi che hanno messo per fare i video poi hanno fatto un investimento.
Per il futuro.
Esatto.
E quando scatta quella cosa in cui dici, cavolo, invece può succedere veramente che io faccia questo nella vita?
Scatta a settembre del 2016. Nel settembre del 2016 pubblico questo EP che si chiama No Hooks, all'interno del quale c'è questo pezzo che poi ancora i miei fan mi scrivono. No?
Senza ritornello? Lì,
senza ritornello, tutto l'EP, erano quattro tracce senza ritornelli. Era un po' il contrario di quello che c'era in quel momento, perché in quel momento stava andando forte la trap melodica. Quindi c'erano questi ritornelli di autotune molto aperti, molto esplosivi. Io invece ho detto, senti, io non li so proprio fare, non è proprio la mia roba. Senti, io faccio questa cosa qui, se qualcuno piace, bella lì, se no mi inventerò qualcos'altro. Quindi faccio questa cosa qui e questo EP viene notato, perché vedo che inizia ad essere nominato, ci fanno le reaction, ne parlano nei commenti, nei forum, nelle cose, mi vengono a chiedere, iniziano ad aumentarmi i follower, dico aspetta, questa cosa che ho fatto è piaciuta, io non gli davo, ecco, non mi sembrava una cosa straordinaria,
Mentre stavi facendo quella cosa, ci stavi veramente credendo o l'hai presa con leggerezza?
L'ho presa con leggerezza, dicevo, senti, io faccio questa cosa qua, poi vediamo come va, ecco. Tanto non è che abbia molto da perdere, solo da guadagnarci. Anche solo un fan in più è un guadagno per la situazione in cui eravamo. Okay. Veramente, un seguace in più era oro colato. Quindi pubblico questo No Hooks, questo EP. Ecco, dall'inizio dire, aspetta, qua si sta smuovendo qualcosa anche per me. Perché già tutta la mia generazione, la cucciolata del 2016, era già emersa appunto tra il 2015 e il 2016, tutti stavano andando fortissimo.
E ti stavo per fare la domanda, cioè tutti quelli che hai nominato prima,
sì,
quindi Tedua, Gali, c'era erano Sfera, partiti?
Sì, sì, erano partiti, erano già...
lanciati.
Erano già gli emergenti che stavano emergendo.
Che stavano facendo la differenza.
Sì, sì. Anche Mirko Orcomi aveva fatto bene quell'anno. Ecco, io e Orcomi siamo arrivati un po' per ultimi in quell'annata. Abbiamo messo la mano nel portale per ultimi, per essere catapultati dall'altra parte. E forse senza neanche volerlo troppo, appunto, perché non te ne accorgi, no? Non lo sai cosa stai facendo esattamente. Però ecco, da quel momento ho detto, ok, qua sta succedendo qualcosa.
E cosa succede?
Succede
quando
che...
succede, hai detto settembre, sì, 2016,
a gennaio 2017 inizio il primo tour e il mio tour viene messo insieme a quello di Orcomi.
Quindi ti nota un promoter, un manager, cioè
sì,
qual è la prima figura?
Noi orbitavamo intorno al mondo Taurus, okay. Non eravamo firmati, però eravamo un po', bazzicavamo intorno ai personaggi che c'erano dentro, perché c'era Sfera dentro Taurus.
Okay.
Sfera noi lo conoscevamo da quando eravamo adolescenti, frequentavamo lo stesso studio, c'era Charlie, noi andavamo tutti in studio da Charlie, quindi orbitavamo un po' l'intorno, anche perché Simone Pizzocolo, che era uno di quelli che investivo, uno dei miei investitori,
okay.
Anche lui lavorava con Sciablo,
okay.
E quindi noi orbitavamo un po' l'intorno, ci presentavamo ai concertini, ci presentavamo agli eventi che c'erano, dove c'era Taurus, e quindi da quel momento da No Hooks mi segue Ciro Buccolieri, su forte consiglio di Night Skinny. Night Skinny è stato il mio primo vero promoter all'interno del gioco, che ha chiamato, ha sentito No Hooks, ha alzato la cornetta e ha detto a Ciro, prendi questo. E Ciro in quel momento non era ancora un manager, io sono stato il suo primo artista, sono stato il primo artista ad aver firmato con Ciro, ma in realtà ho firmato con lui circa un anno dopo, agosto del 2017. Prima lavoricavamo insieme, però ecco...
All'inizio era booking, quindi erano
esatto,
date.
Esatto, non c'era neanche niente da guadagnarci di chissà che cosa, però ecco, io dicevo, ma mi fanno il booking, mi fa lavorare questa persona.
Perché Ciro che lavoro faceva prima?
Faceva il booking all'interno di Taurus.
Ah, quindi lui non l'ha
non
fondata?
Non era un manager, okay. Non l'ha fondata, l'ha fondata insieme a Sciabla e Mario.
Okay.
Sono loro i tre, le tre.
Menti.
Il Cerbero, sono loro tre.
Però
lui non era
booking.
Un manager, lui faceva il booking, sì, lui ha iniziato anni e anni fa come tour manager, poi ha fatto il booking e poi appunto da agosto 2017 con me io sono stato il primo artista a firmare con lui.
Perché poi l'ho visto nel documentario che hai fatto con S Magazine quando stavate facendo l'ultimo album e lo vedevo molto attivo, ma da un punto di vista artistico, di consigli,
no,
c'era
è,
super sul pezzo.
Lo è, sì, lui guarda, è uno che sa tutto, cioè uno che ti sente un pezzo, e un pezzo hip hop, e ti dice quale pezzo è, sa perfettamente le reference.
Quindi
è
una grande cultura.
Sì, beh, anche più grande di me, quella cosa mi aiuta tantissimo, perché lui mi dice, ascoltati questo, che non l'hai sentito, non lo conosci, ascoltalo. E io dico, no, dai, non ci va. Ascoltalo, fidati, prova ad ascoltare quel disco là, che tu non lo conosci, perché lì magari trovi qualcosa. Allora, quella cosa lì mi aiuta tanto.
Ritorniamo dove eravamo all'inizio, quindi fai un tour, fai le tue prime date, guadagni i tuoi primi soldini.
Sì, nel 2017 con Mirko, perché Ciro e Sciablo e Mario, quindi loro tre, hanno questa visione di dire, allora mettiamoli insieme, sono gli ultimi un po' ad essere arrivati di quella cucciolata 2016, mettiamoli insieme. Io Mirko lo conoscevo anche lui già dall'adolescenza, allora ci mettono insieme, facciamo questo tour invernale prima, estivo poi, e guarda, io personalmente mi sono divertito come un pazzo, anche perché era la prima volta che venivamo pagati veramente, no? Non veramente che prendevamo chissà quali cifre, però venivamo pagati, ci veniva riconosciuto questo lavoro della musica. Lorenzo faceva il tour manager, Simo era diventato manager di Mirko, quindi dice, cavolo, allora vedi che tutto il progetto si sta smuovendo. Quindi c'era una presa bene nell'aria, c'era una carica fortissima, l'umore era sempre alto.
Lì capisci che puoi farlo di mestiere? Sì. Realmente? Puoi dire ai tuoi genitori farò questo nella vita?
Lì ho mollato l'università, infatti. Lì ho detto, ok, allora, abbiamo detto o studio lavoro, lavoro.
Ok, tranne che ho cambiato lavoro.
Ho cambiato lavoro, stabilmente. Sì.
E quindi che cosa fai? Da lì ti prepari per fare un album, il tuo primo sì. album strutturato.
Da lì mi preparo a fare il mio primo album strutturato. Nel 2017, a giugno, infatti, esce Come uccidere un usignolo. E ha un discreto successo. E si inizia a smuovere ancora di più la cosa, no? Perché si interessa Universal a me. Si interessa Universal, che aveva già preso Sfera, aveva già preso Mirko, e quindi mi dicono, allora, senti, facciamo in distribuzione la repack di Come uccidere un usignolo, solo distribuita, quindi tu non prendi nessun soldo, prendi dalle vendite. Quindi loro non è che investono, fanno un esperimento su di me. Allora io dico, va bene, la repack si chiama Come uccidere un usignolo 67 ed esce a novembre di quell'anno e va anche quella
molto. Di quale anno?
2017.
Okay. Sì. Ok, e va bene.
Va molto bene.
Va molto bene.
Sì, è andata molto bene.
Visto che va molto bene, che succede? Ti propongono...
Faccio un contratto di casting per due dischi più uno. E quindi faccio...
Spiega per chi non lo sa, molti non lo sapranno, che cosa vuol dire un contratto di casting.
Un contratto di casting significa che loro ti danno un budget, un recording budget. Io avevo anche un'opzione che era quella del setup, almeno si chiama setup budget, quindi magari generalmente viene utilizzato, non so, per fare documentario, per fare oppure una session all'estero. È una bella cosa. Infatti io ci ho viaggiato con i setup budget. E poi ricevi un anticipo. Ricevi un anticipo di quello che secondo loro venderà il disco. Quindi tu ricevi un anticipo, poi da superato quell'anticipo vai a recuperare tutto quello che poi
sì,
genera.
Perché poi dopo hai una royalty e vai a conguaglio, esatto, dal momento in cui vendi di più.
Esatto.
Poi tanto andando a conguaglio uno dice, vabbè,
sì,
anche
certo,
se ti è andato
se vendi di più,
va...
esatto, tu puoi poi... anche non prendere. Ci sono artisti che decidono di essere in casting, non avere anticipo e guadagnare poi in base alla loro percentuale royalty.
E quindi come va 68?
68 va abbastanza bene, ma non è un successo, devo dire. Col senno del poi, e ti dico anche che se lo guardo adesso penso che sia il mio disco peggiore. Okay. Ed ho un pessimo ricordo del periodo durante il quale lo scrivo.
Perché eri sotto pressione per la famosa nozione tempo di cui parlavamo prima?
Per la questione del tempo.
L'aspettativa.
Ero molto sotto pressione per la questione, perché dicevo, cavolo, per la prima volta c'è qualcuno che ha investito. Poi dici, vabbè, le tasse, poi il 20% manager.
Sì, sì, però hanno investito
però
dei soldi.
Però comunque ci sono dei soldi qua adesso, capito?
Non
io
voglio
sto
deludere.
Guadagnando. Esatto. Quindi quella cosa lì mi ha messo molta pressione ed effettivamente secondo me si sente molto che c'è questa cosa nel disco. Non è una cosa che mi sono vissuto serenamente. I dischi dopo li ho vissuti decisamente meglio.
E hanno fatto funzionare anche meglio i dischi prima.
Sì.
Parliamo di quello dopo.
Sì. Gemelli. Gemelli è andato bene invece, è stato un vero successo. Sai perché?
Che è il penultimo.
Sì, il trucco è perché non me ne fregava niente. Non mi interessava minimamente del disco.
Eri più leggero.
Ero leggerissimo. Questo è un divertimento, capito? E ti dirò di più, in quel periodo... Io mi dicevo, beh, io sono un artista medio, piccolo medio, faccio il mio, probabilmente starò a questa posizione per tutta la vita. Non ho alcuna aspettativa. Quindi quella cosa mi ha portato a fare esattamente le cose come mi vengono di pancia, e la musica deve essere di pancia.
Cioè stavi ingannando la mente per non avere
no,
la pressione?
No, non la stavo proprio ingannando. Ero
la
sereno
vivevi?
Io in quel okay. momento. Stavo vivendo benissimo la mia vita. Ero felicissimo.
Anno?
Luglio del 2019.
Okay.
Sì, estate del 2019, è uscito poi a giugno del 2020, ma perché di mezzo c'è stata la pandemia, c'è stata tutta quella quarantena, quei due mesi, quasi tre, chiusi in casa. Sarebbe dovuto uscire il 3 aprile del 20, invece è uscito poi il 19 giugno, quindi tre mesi dopo.
È stato l'album, uso un termine, della consacrazione?
Beh sì. Sì, è stato l'album della consacrazione.
Lì ti sei sentito che giocavi in un altro campionato?
Sì, lì ho detto, aspetta, quale cose sono grosse?
Cosa te l'ha fatto pensare? C'è stato un giorno in cui è successo una cosa dove l'hai realmente sentito dentro di te?
È cambiato lo sguardo delle persone proprio in giro.
Okay.
cioè non era più facciamo la foto, cioè era proprio aspetta, quello è. Oltre ovviamente a tantissime persone in più che mi fermavano per strada, anche l'attenzione di alcuni colleghi, quella cosa è cambiata, sai, magari anche colleghi che non mi conoscevano, anche umanamente, perché io penso che ci sia un rispetto umano e c'è il rispetto poi dei numeri. Non conoscendomi non puoi darmi il rispetto umano, mi conosci, non lo sai, però mi stavano dando il rispetto dei numeri. E quindi quella cosa lì ho detto, ok, qua è cambiato qualcosa e qua il gioco si fa serio, il gioco si fa decisamente serio.
Per l'ultimo album fai un nuovo accordo con la major?
Per l'ultimo album faccio un nuovo accordo.
Cambia tutto? Le cifre, tutto?
Sì, sì, cambiano le cifre. Beh, sono anche cambiate le cifre in generale nel
certo,
mercato adesso.
Assolutamente. Oggi sono cambiate completamente. Ma dalle date nel booking che sì, prima costavano sì. poche migliaia di euro, oggi costano uno zero in più, tutto
sì,
è cambiato.
Sì, tutto è cambiato. È cambiata anche l'attenzione che mi dà la major, poi comunque anche tuttora col dirigente che c'è nella mia etichetta in Island, siamo praticamente cresciuti insieme all'interno del contesto Island, del contesto Universal, quindi siamo abbastanza affiatati, no? Ci troviamo bene, io mi trovo molto bene, quindi io ho rinnovato con Universal. Magari altrove avrei preso di più, però io lì mi trovo bene con le persone. Con le
Hai dato continuità a un progetto, a persone che avevano creduto in te quando eri un embrione.
Cioè, esatto, per me quella cosa lì è molto importante, quella cosa lì è importantissima.
Che sei una persona di valori.
Secondo me è molto importante, cioè la questione proprio della squadra, siamo stati insieme quando eravamo in difficoltà e allora si vince insieme, si vince e si perde insieme. Ed è colpa e merito di tutti in ogni occasione.
Come si chiama l'ultimo album che hai fatto?
Io non ho paura.
E io ho visto nel documentario, va in Toscana, cioè fai capire a noi comuni mortali come si confeziona un album, i tempi, come viene fuori poi, perché per esempio tu avevi fatto in un'intervista l'esempio di un grandissimo album di Persona, no? Di Marra sì. che ha stravenduto, è andata alla grande, ma ci ha impiegato 4 anni a confezionarlo, sì, no? a sì. scriverlo. Come si fa un album, nel senso, ti faccio una domanda banale perché sì. l'ho letto, come alleni la voce? Cioè ci sono tanti procedimenti, quindi da una parte da dove trai ispirazione per scrivere un pezzo? Perché sentivo Ciro che diceva nel documentario che tu parti molto dal concept, insomma parti da punti differenti rispetto a molti altri. Fammi capire un po' il processo per confezionare un progetto editoriale così importante come un album.
Sì, allora io parto dall'idea, a me piace vedere i miei album come se fossero... un po' dei libri, tanto che appunto 2 dei 4 album che ho pubblicato prendono il nome da dei libri, come Uccidere un usignolo è un riferimento a To Kill a Mockingbird, quindi Il buio oltre la siepe, e mentre invece Io non ho paura è il romanzo di Amanniti, cioè prende ispirazione dal titolo, poi in realtà il contenuto è totalmente diverso, e così anche per quell'altro, però mi piace vederli in questa maniera. Quindi ecco, partire da un concept mi aiuta decisamente a focalizzare cosa devo fare, a focalizzare. Però questa cosa è sbagliata. Ti dico, guarda, questa cosa è sbagliata perché non te la fa vivere bene, perché non esce di pancia, esce di testa poi.
Sei troppo razionale, non emotivo.
Sei troppo razionale. A volte puoi descrivere un'emozione con 4 parole. E secondo me quello è un grande... Chi lo sa fare, la semplicità è più difficile. Il disco mio che ha avuto più successo è Gemelli, è un disco incredibilmente più semplice di 68 di Io non ho paura, ma riesce a descrivere le cose che volevo descrivere con poche parole, in una maniera semplice, e quella cosa viene perché veniva dalla pancia, quel disco lì viene senza pensarci, viene perché a me piace fare questo lavoro, mi piace fare questa cosa, io ma sì, vediamo come va, chissà. Io non ho paura è più razionale di Gemelli, perché nasce infatti da ok, da adesso lavoriamo all'album, da adesso facciamo questo, da adesso okay, quella cosa è sbagliata, va lavorato nel tempo, vanno fatti tanti provini, va fatto molto più di pancia, molto più serio.
Quello che dicevi prima, non vado più in studio per, esatto, per fare i pezzi,
per fare
ma
disco,
vado e basta per
progetto,
ispirarmi,
per fare il compito, vado perché io faccio questo da sempre, da quando ricordo momenti.
Però a volte non battezziamo dei processi perché non li abbiamo mai vissuti, no? Forse adesso, essendo partito dal razionale e dal pesante verso di te, hai capito come il flow della leggerezza e ti conosci meglio, sai come rendere.
Sì, decisamente, decisamente.
Ritorniamo sull'argomento un secondo dell'amore.
Sì.
nel senso che tu hai scritto una canzone che è un po' frutto dell'amore che è Buonanotte, sì. No? E quindi molti credono che tu abbia scritto il pezzo per quella creatura che non è mai venuta al mondo, invece è dedicato forse alla tua dolce metà.
Sì.
Raccontami quel momento, nel senso che per me, Luca, la cosa più bella che ho realizzato nella mia vita sono i miei bambini, no?
Certo.
E l'ho fatto con una donna che amo e la amo più del primo giorno e siamo insieme da più di 20 anni. Voi avete avuto un bambino, lei era incinta,
sì.
Ha deciso di abortire, tu hai rispettato la sua decisione.
Sì, certo.
Perché comunque la donna porta in grembo ovviamente una creatura, certo. Ed è giusto, e io concordo completamente con questa tua visione, che prenda lei questa decisione.
Se avesse scelto di tenerlo non avrei potuto fare altro.
Ma tu avresti desiderato avere un figlio? Ti senti in questo momento?
No, in quel momento non sarei stato in grado, forse.
Okay.
Lei ovviamente poi si è appoggiata anche a me, io ho cercato di essere, ecco, di sostenerla nella sua decisione, ma io ero d'accordo comunque che non era il momento, neanche nella nostra relazione era il momento, rischiava di essere troppo prematuro anche per quello che, no, che eravamo noi in quel momento.
Mi viene una domanda, ti voglio chiedere se ti senti adulto.
Non sempre.
Okay.
Non sempre. A volte mi sento molto in difficoltà, mi sento molto impreparato per quanto riguarda alcune sfide, alcuni obiettivi che uno vuole raggiungere. Dico, cavolo, forse ora non sono pronto, forse siamo andati più veloce del previsto. Abbiamo corso e ci siamo persi un pezzo, io non ho imparato come fare determinate cose, come gestire determinate emozioni. Te lo dicevo prima, no? A volte ridiamo che non sono stato educato emotivamente. Quindi quando poi succedono le grosse, no, vedi delle cose così forti, la canzone è dedicata a lei, perché falle far la buonanotte a lei, e quindi riuscire a gestire la sofferenza anche di una persona di fianco a te che non riesce a smettere di soffrire, quella cosa penso che se non sei educato è ancora più difficile. Non sai veramente cosa dire. Cioè, penso che già una persona molto educata emotivamente sia in difficoltà in una situazione del genere. Io forse lo ero ancora di più. Non sapevo realmente cosa fare, non sapevo realmente come gestire quella sofferenza di una persona a me vicina.
Non ha condizionato nulla nella vostra relazione quella decisione?
No, anzi, penso che l'abbia rafforzata.
L'abbia rafforzata.
Sì.
Ritorniamo sul mondo del lavoro. Adesso tu per la prima volta da fare delle date, quindi in un campionato diverso, oggi vai a fare i palazzetti.
Sì.
Ti faccio questa domanda non tanto per sfoggiare l'ego, per il palmarès, perché l'abbiamo già detto in una frase. Io so che tu hai creato una chat nel tuo ultimo album che si chiama Il mio ultimo disco, una roba così, no? No, però sì. Metto insieme un po' di puntini. Guardando l'intervista che hai fatto con Di Chele a teatro,
sì.
Parlavate della paura, no? E quindi hai sempre paura, queste sono parole tue, del passo dopo. Ed è quasi come se tu volessi ingannare la mente, infatti ho utilizzato questo termine prima, per non avere l'ansia della prestazione dicendo sì, ma tanto non lo farò più. E ho sentito dire, o ho letto, che ogni volta che fai un'intervista, una data, dici vabbè, li abbiamo inculati anche stavolta, come per dire, cioè alla fine hanno creduto che io fossi molto di più di quanto realmente mi sento di essere.
Sì.
La pensi diversamente? Sei consapevole di ciò che oggi sei e vali semplicemente per quello che hai dimostrato, non per quello che pensi di te, o sei ancora così severo da non congratularti mai?
Sono molto severo. Allora, questa cosa, se da una parte mi alleggerisce il peso, non l'essere severo, ma il dire ok, abbiamo fregato tutti ancora, quella cosa mi alleggerisce da un lato. Dall'altro io sono molto severo con me stesso. Penso di non essermi mai congratulato con me stesso negli ultimi anni. Questo è per quella cosa dell'emotività, quella cosa dell'essere educati. No? Te l'ho detto all'inizio dell'intervista, quando mio padre mi dà le volte che mi ha dato una pacca sulla spalla, io ero quasi commosso, cioè quasi con le lacrime agli occhi. Cioè, bravo. Ecco, non sono stato troppo abituato a sentirmelo dire. E quindi sono molto severo. È come se non avessi pietà di me. Però ecco, io penso che ci sia un ragionamento dietro rispetto a questa cosa, cioè un po' come sono stato educato, un po' forse anche razionale, questo non aver pietà, perché mi accorgo che tante volte non ce l'ho neanche con gli altri, e gli altri non ce l'hanno con me. È una forma di rispetto.
Tu piangi mai nella vita?
No.
E io sento proprio dentro di te una persona che è tanto allenata a trattenere le emozioni. Chi intorno a te, perché se ti dice bravo una persona che un tuo fan o magari un tuo manager, ti può sembrare una cosa quasi, tra virgolette, normale, gratificante, ma non, secondo me non tocca il cuore. Chi tocca il tuo cuore veramente quando ti parla? Da chi vorresti sentirti dire bravo?
Allora, dai miei genitori. Dai miei genitori, ma loro stessi non lo sanno fare, come non lo so fare io. Ci sono altre persone che però mi toccano. Il mio manager, le volte che l'ho detto, io nel mio manager ho cercato, il rapporto tra di noi funziona così bene perché lui ha, in un certo senso, è molto diverso dai miei genitori, ma ha qualcosa di simile a loro quando si rapporta con me. È per questo che io ho detto sì a lui. Avevo già avuto altre proposte. A una certa ho detto no, no, è lui e non solo è mio manager, questo è anche un mio amico.
Esatto, è lui a livello umano.
Sì, è lui a livello umano, non a livello lavorativo. Perché lui ha qualcosa di simile. Lui una sola volta mi ha detto bravo. E per me è stato bellissimo.
Ed è per questo che vale, perché normalmente non, certo, regala quel complimento, certo, quindi te lo sei
gustato
pienamente.
Per me vale moltissimo quando viene detta questa cosa. Probabilmente se mi fosse stato detto tantissimo fin dall'infanzia non avrebbe alcun valore. Per me ora sentirmi dire bravo è qualcosa di stupendo. Ok, ho fatto il mio lavoro, sono meritevole, sono valoroso, nel senso che ho valore. Quindi per me quella cosa detta da, anche da lui è molto importante.
Quando mi hai detto che avresti voluto, che vorresti ricevere un bravo dai tuoi genitori, lo sentivo e te lo dico perché sono il primo ad avere avuto questo desiderio e questa condanna su di me, nel senso che il mio grande mito è sempre stato mio padre, che non c'è più da molti anni, e quindi io aspetto il suo bravo e non lo potrò mai ricevere.
Certo.
E quindi nel 2008 sono andato a fare un percorso che si chiama Hoffman. Io prima ero molto incazzoso, nel senso che io sono cresciuto da piccolino dicendo ma se rido troppo magari mi rompono i coglioni, quindi se faccio magari la faccia un po' più da duro li tengo più lontani e così via. Quindi mi sono costruito una corazza molto tosta, sono sempre stato molto severo con me stesso, perché quando mio padre era in vita non mi ha mai detto bravo, e quindi mi sono sempre sentito inadeguato, inadatto e non all'altezza di niente nella vita. E quindi spesso mi sono chiesto, lui è morto 20 anni fa, tu corri, costruisci cose, Luca, ma dove vuoi arrivare? Perché lo stai facendo? Ed era quasi come, stavo diventando bulimico di quella cosa, quasi per farne così tante al meglio per ricevere un bravo che non avrei poi mai ricevuto. Nel 2008, quando ho fatto questo percorso che mi ha fatto fare un passo indietro, mi ha fatto guardare il Luca di tutti i giorni, mi ha fatto capire chi io fossi, quali erano i miei valori, da chi avevo attinto come modelli genitoriali, mi ha cambiato completamente la vita. Ma non l'esperienza, quella concentrazione su me stesso che dopo ho continuato a coltivare da solo. Io prima non sorridevo mai, non che io oggi sia un giullare, però un po' di più di un, certo, tempo, sono più simpatico di un tempo, certo, prima ero un po' più rigido, un po' più severo. E ti devo dire che prima ero pieno di giudizio nei miei confronti e di conseguenza involontariamente nei confronti degli altri. Oggi io non giudico la gente, oggi colgo il bello da tutti perché mi alimenta, mi fa stare bene, mi dà good vibes, mi fa passare una giornata meravigliosa, riesco a profondere la stessa cosa verso gli altri e non sono quello che punta sempre il dito e cerca sì ma è troppo perfetto, cosa c'è di sbagliato in lui? Io non sono quella persona lì. E quando ti ho fatto la domanda dove sento che sei pieno di emozioni da tirare fuori, mi veniva voglia di raccontarti questa cosa, perché secondo me se tu ti liberassi un po' da questo essere molto un Rottermeier nei tuoi confronti, non so come dirlo meglio di così, sei talmente umano, sei talmente leale, perché lo hai detto in quest'ultima ora e mezzo, che potresti regalare a te stesso, alla tua famiglia, potresti parlare con tua madre, con tuo padre diversamente per far sì che loro possano avvicinarsi in una maniera diversa a te e dirti
Brava, bravo Matteo. E quindi ti auguro di riuscire a sbloccare questo trick.
Ti ringrazio.
Per amarti di più e per poter vivere una vita molto più a colori, credere di più in te stesso, credere in cose concrete. Cioè, perché noi parliamo solo di cose concrete, non siamo degli Hare Krishna che volano e sperano nella venuta del Messia, che non avverrà, no? Quindi te lo auguro dal profondo del mio cuore.
Ti ringrazio.
Concludo facendoti l'ultima domanda.
Sì.
Ti voglio chiedere se hai paura della morte.
No, non ho paura della morte. È già abbastanza impegnativo ora. La morte ci pensiamo poi.
Abbiamo finito. Ti ringrazio di cuore.
Grazie a te.
Grazie. Grazie. Se ti interessa vedere contenuti inediti inerenti al podcast, puoi trovarli sul nostro profilo Instagram One More Time Podcast. Se voleste vedere invece contenuti che riguardano più la mia persona, vi aspetto sul canale Telegram attraverso il link in bio di tutti i nostri social.
One Podcast.
Pa, ha ancora 3 in pagella.
Oh no, chi lo dice alla mamma?
Easy, pa, ci pensa Billo.
Billo è l'app che dà il voto alle bollette e ti propone l'offerta migliore. Inizia a risparmiare. Scaricala gratis.